Siamo lieti di avere qua con noi, per solidarietà imprenditoriale, il dottor Giuseppe Caprotti, esperto di grande distribuzione e filiere agroalimentari, ma anche un attento osservatore del mondo dell'imprenditoria italiana ed internazionale. Il dottor Caprotti da anni scrive su un proprio blog indipendente e nel 2017, insieme al professor Capocchi, ha costituito all'Università degli Studi Milano Bicocca il primo osservatorio sulle nuove imprenditorialità, ONILAB. Buongiorno dottore e benvenuto.
Grazie, buongiorno.
In queste settimane non si può che parlare della realtà a tratti surreale che stiamo vivendo. E non tutti forse sanno che lei è sceso in campo in prima persona nella lotta al Covid-19. Ci vuole raccontare le sue iniziative e le motivazioni che l'hanno spinta a rendersi così utile?
Il mio punto di partenza è duplice. Io ho avuto un nonno molto, molto importante, il pioniere del non profit, a cui è intitolata una strada a Milano, tra l'altro vicinissima alla Bicocca, perché è una traversa di Viale Sarca, si chiamava Guido Venosta. Guido Venosta è stato uno degli artefici dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, AIRC, che ha gestito per 30 anni. Raccogliendo centinaia di milioni di euro di fondi per la ricerca contro il cancro. Il secondo punto di partenza è sicuramente Esselunga, con la quale ho varato nel 2003 il primo bilancio sociale della distribuzione italiana, ma riguardava proprio i valori dell'azienda. Quindi per me l'impresa ha sempre avuto un ruolo sociale. Da questi spunti, ovviamente, una vena sociale l'ho sempre avuta, molto forte. Sono stato consigliere per tanti anni, percorso per un grande nucleo familiare e poi da cose che avevo già sviluppato, ecco, in azienda, in Esselunga.
Quindi è stato, diciamo, un continuo e
Sì,
anche
ecco,
questo.
bravo, bravo. C'è sempre stata una soluzione di continuità, ecco, non è mai. Avevo fondato anche una ONLUS a un certo punto, poi purtroppo per mille motivi ho dovuto scioglierla, però comunque io ho sempre avuto questa vena di imprenditore, ma imprenditore, ma in realtà anche di altre ho altre passioni, ovviamente oltre all'imprenditoria, sono sempre stato impegnato su mille fronti, tra cui il sociale.
Bene, bene.
Sì.
E la ringraziamo per questo.
Grazie.
Passando agli aspetti più prettamente economici della tragedia che stiamo attraversando, in questo stato di incertezza collettivo, come si sta comportando la grande distribuzione?
Diciamo che la grande distribuzione ha, secondo me, questo purtroppo è un problema italiano, ha un grandissimo difetto, il difetto di essere disunita, è molto frammentata, politicamente parlando, parlo di non c'è una testa unica, non c'è, il mondo si divide in varie, il mondo politico, parlo sempre, non parlo delle imprese, parlo politicamente, si divide molto tra varie associazioni e questo non le giova. Ecco. Recentemente è stata anche attaccata, c'è un'inchiesta aperta dall'antitrust su comportamenti che potrebbero, parliamo di speculazione sanitaria, sono 3.000 punti, 3.800 punti di vendita, soprattutto al centro-sud. Purtroppo, non essendoci una testa unica politicamente, non si sta difendendo bene, ecco. Ma c'è una ragione, secondo me, ancora a monte, più grave, che fa sì che possa essere attaccata, è che non esiste un osservatorio serio dei prezzi in Italia. In Francia, agricoltura, trasformazione, quindi produzione e diciamo, distribuzione, hanno messo in comune dei dati e Ministero per l'Economia o per lo Sviluppo Economico, non so come si chiama in Francia, gestisce un osservatorio con tutte le associazioni, quindi siano esse confindustriali o distributive o degli agricoltori che sono molto potenti in Francia. In Italia questo non esiste, quindi si scopre grattando sotto che le denunce d'antitrust potrebbero essere strumentali, le denunce all'antitrust potrebbero essere strumentali. Chi determina se i prezzi sono giusti, cioè se c'è stato veramente un incremento speculativo dei prezzi? La distribuzione si è difesa in ordine sparso, la Vespa ha detto la sua, la Conad ha detto giustamente la sua, eccetera, eccetera, però non c'è un ente che abbia in mano la situazione che possa determinare realmente chi abbia ragione o meno. Questo varrà poi ancora maggior ragione per l'inflazione che rischia di scatenarsi sui prodotti agricoli, perché evidentemente c'è un problema di manodopera, c'è un problema di siccità, c'è un problema di approvvigionamento dall'estero di prodotti agricoli, cioè molti stati hanno chiuso le frontiere dei loro propri paesi e quindi per esempio sul grano hanno dichiarato di voler chiudere le frontiere, poi non so ancora se l'abbiano fatto, però il rischio è sempre quello, ecco, che ci sia una mancanza di prodotto che faccia poi andare l'inflazione alle stelle.
Ecco. Su questo argomento abbiamo letto un suo contributo molto interessante su Repubblica. Sì. E senta, ci piacerebbe sapere, secondo lei, se questo il commercio internazionale dovesse, insomma, ricevere una battuta d'arresto in maniera duratura, le imprese italiane potranno spingersi verso un ripensamento proprio delle filiere produttive riportandole interamente in Italia, oppure questa opzione è completamente persa?
La domanda sicuramente si collega alla precedente risposta, secondo me. Sì. Nel senso che nel momento in cui c'è un controllo professionale molto forte sui prezzi, ma non di dirigismo, non stiamo parlando di dirigismo, ma semplicemente di verifiche importanti sui prezzi, e c'è una maggiore collegialità, perché quando parlo di controllo dei prezzi intendo anche controllo dei margini, cioè okay. Il governo francese controlla anche i margini e dice gli agricoltori hanno guadagnato troppo poco, per esempio, piuttosto che la produzione se ne sta approfittando, oppure cerca di, attraverso questo meccanismo, di riequilibrare non con un modo dirigistico, ma comunque dando delle indicazioni ai settori per cercare di avere una, per diciamoci la verità, per cercare di far sì che soprattutto gli agricoltori, i piccoli e medi, non vengano soffocati dalla distribuzione o dalla trasformazione. Ecco, è evidente che questo meccanismo in Italia non c'è. Oggi come oggi i piccoli sono alla mercé dei grandi, molti fornitori sono costretti a esportare in paesi dove la qualità ha un prezzo maggiore, penso all'Inghilterra, ma penso ad altri paesi anche, dove troviamo degli sbocchi. Il problema è che col Covid evidentemente gli sbocchi sono venuti molto spesso a mancare e quindi il rischio ancora più forte è di piccoli produttori che vengano strangolati dalla crisi, dalla mancanza di liquidità e da buyer che non capiscono le logiche dell'agricoltura, della filiera. Quindi quando si riuscirà a far guadagnare gli agricoltori, perché oggi molte imprese sono in gran difficoltà e stanno chiudendo, ma già prima del Covid, allora forse l'agricoltura potrà, come dire, italiana, intendo, risorgere. E quindi si crea, cioè bisogna che il comparto diventi redditizio. Oggi è problematica la cosa. Ecco. Tutto qua.
E concludiamo parlando di e-commerce.
Sì.
In Italia alcune realtà hanno cercato di fare di necessità virtù. Lei come vede l'evolversi degli acquisti online che oggi sono trainati da questo invito a restare a casa?
Sicuramente basti pensare che il dato alla prima settimana di maggio dice che praticamente i dati Nielsen dicono che il fatturato dell'e-commerce è praticamente raddoppiato rispetto all'anno precedente. Non sono ancora grandi numeri, però se si pensa che un terzo del commercio cinese che ha avuto la SARS, che noi non abbiamo avuto, passa per l'e-commerce, lei capirà che questa è un'impronta che rischia di essere molto forte, perché la gente fondamentalmente ha paura e molti trovano anche molto più comodo ormai rivolgersi all'e-commerce, e quindi secondo me potrebbe essere un'ondata molto lunga. Certamente comporta dei costi aggiuntivi molto, molto forti, ecco, perché è evidente che io quando parlo di e-commerce penso anche ai ristoranti che sono obbligati a portare a domicilio il proprio cibo, delegare delle persone in servente a tempo pieno vuol dire aggiungere una persona, ecco, per fare questo tipo di lavoro. Cioè, se io sono un ristorante a Milano e devo servire pasti di fuori del mio ristorante per tutto l'anno, al di fuori del Covid, certamente è costoso, ecco, questo è sicuro. Okay. Però credo che non credo che almeno nella parte commercio tradizionale si tornerà indietro, ecco, non escludendo la ristorazione, nel commercio, diciamo, tradizionale, distribuzione intesa anche come non food, non credo che si tornerà indietro, ecco. Il grande vincitore di questa crisi è Amazon.
Sembra proprio di sì.
Qui continuiamo, per anni le aziende di grande distribuzione si sono sciacquate la bocca, sì, faremo l'e-commerce, forse eventualmente, e poi sono costrette a farlo, però vorrebbero non farlo, ma sono costrette. Quindi penso che però nel tempo questo settore esploderà, sta già esplodendo.
E con questa ultima affermazione si conclude la nostra intervista al dottor Giuseppe Caprotti. A lui va un forte ringraziamento da parte di tutto lo staff di Solidarietà Imprenditoriale per la sua disponibilità e la sua cortesia. Io sono Francesco Bianchi e vi auguro una buona giornata.